Perché l'esperienza che presenteremo adesso, che è avvenuta tanto, tanto tempo fa, nel 2014-15, io l'ho vista nascere e crescere. E quindi ho chiesto a Elena se posso presentarla io, mentre invece la prossima l'hai vista tu nascere e crescere, no? E quindi ci sentiamo proprio in questo senso. Allora, io non dimenticherò mai quella volta in cui abbiamo fatto orientamento a Bolzano, che c'era la Raffaella, che c'era anche la mamma, eccola qui, c'era Francesca, ed è stato un momento bellissimo perché riguardava proprio l'orientamento, ecco. Quindi io ci tenevo a essere un po' il padrino di questa esperienza, però tocca a voi raccontarla. Grazie.
Si sente? Sono Raffaella De Rosa, insegno lettere in una scuola secondaria di primo grado a Bolzano. Racconto molto brevemente questi 10 anni di pedagogia dei genitori. È venuta con me la mamma Fernanda, di un alunno. E da noi l'esperienza è cominciata nel 2005, quando Francesca Poveda, una collaboratrice all'integrazione, ha portato nella nostra scuola Rizziero Zucchi e Augusta Moletto. E in un collegio docenti hanno spiegato la metodologia dei genitori e molti insegnanti come me hanno capito che tutti i tentativi che avevano fatto in quegli anni con i genitori, di contatti con i genitori, in questo momento prendevano corpo e confluivano in una vera e propria metodologia. E da allora la situazione si è allargata via via, coinvolgendo, adesso abbiamo 7 scuole dell'infanzia che partecipano a questa metodologia, scuole primarie, il nostro istituto incomprensivo, scuole medie, superiori, e si sta allargando anche all'università. Abbiamo festeggiato proprio martedì i 10 anni di questa esperienza in un convegno in cui abbiamo restituito alla popolazione, alla cittadinanza e alle biblioteche tutti i nostri libri, le nostre narrazioni raccolte in diversi volumi. Da noi in particolare, racconto l'esperienza della nostra scuola, il primo passo, ieri e oggi abbiamo parlato di come istituzionalizzare questa metodologia, il primo passo sicuramente è stato farla inserire nel nostro POF ed è stata la base di partenza, quindi la condivisione al collegio dei docenti e la condivisione dei coordinatori all'interno dei consigli di classe. In prima partiamo ormai da anni con l'accoglienza dei bambini e con un ponte di continuità con la scuola primaria. Quando ci sono i momenti di narrazione nelle quinte della scuola primaria, spesso io mi reco in questi gruppi di narrazione perché sono poi la referente della scuola media, e viceversa alcuni insegnanti della primaria vengono a volte da noi per garantire la continuità in questa fase di passaggio, e questo viene fatto anche dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. Quindi i bambini ci vengono consegnati, loro e i genitori, e continuiamo il progetto che era già iniziato alla scuola primaria. Noi insegnanti ce li palleggiamo quasi questi genitori, perché anche all'ultimo convegno il maestro ha detto: sono i miei genitori, e noi abbiamo detto: no, sono i nostri, perché ormai sono alla scuola secondaria e sono genitori molto preparati, che seguono molto i loro figli da vicino. E all'ultimo incontro che ho fatto di narrazione nelle prime, ho trovato dei genitori che avevano fatto un'esperienza molto bella alla fine del percorso alla scuola primaria, che è stata la gastronomia dei genitori, in cui hanno portato tradizioni, cibi, cultura di tutti i paesi stranieri e italiani di cui facevano parte i bambini che avevano fatto tutto il percorso per 5 anni. Quindi appena sono arrivati da noi, la prima cosa che hanno chiesto è stato proprio questo, di avere un momento di convivialità in cui potersi incontrare. Noi alla scuola secondaria abbiamo un bel laboratorio di ceramica e quindi stiamo facendo la ceramica dei genitori. Quindi la scuola diventa un po' questo famoso villaggio che si era perso e che è un modo per ritrovarsi, per stare insieme. Nelle classi terze il progetto continua con la legalità. La legalità che comincia dalla famiglia, prosegue con la scuola e va avanti nella società. Si parte dal solito patto di corresponsabilità di cui abbiamo parlato nei vari incontri, che non è inteso però come un mero elenco di compiti e doveri delle famiglie, dei genitori e della scuola, ma è un patto di corresponsabilità che coinvolge anche nonni, abbiamo coinvolto i nonni, quindi intergenerazionale con il loro patrimonio sociale, i genitori, i figli, abbiamo fatto incontri con tre generazioni in questo passaggio proprio di valori che sono stati consegnati dai nonni e nipoti, e poi l'abbiamo allargato alla società coinvolgendo enti sociali, assistenti sociali, enti locali, i nonni vigili, che è una realtà che c'è da noi, non so se avete anche voi qui, che sono tutti educatori, sono tutti adulti educanti che avvicinano il bambino dando delle regole, e quindi alla fine il ragazzo si sente avvolto da questa rete invisibile ma molto solida che lo protegge nel corso della sua crescita. Ho lasciato per ultimo la seconda media perché è la classe in cui si lavora sull'orientamento. Orientamento inteso in due modi, come informazione naturalmente su quelle che sono le offerte formative delle scuole secondarie, ma soprattutto come momento di formazione, formazione degli studenti, formazione delle famiglie e formazione anche degli insegnanti, coordinatori delle classi terze. Lavoriamo in questo modo, invitiamo i genitori, prima di tutto passa al collegio docenti l'informazione, poi i coordinatori nei singoli consigli di classe propongono ai colleghi, poi vengono invitati i genitori a fare delle narrazioni sul momento di scelta, del loro momento della scelta scolastica e lavorativa. Viene chiesto loro di mettere per iscritto, di relazionare questa loro esperienza, e in seguito vengono nelle classi dei loro figli, quindi a raccontare ai figli, agli altri ragazzi, agli amici dei figli, il loro momento di scelta. Questo abbiamo visto che io sono anche referente dell'orientamento della scuola, ma di tutte le attività che io propongo come attività orientanti, questa è quella che ha più effetto, perché per i bambini sentir dire dai genitori dei loro amici che cosa è importante, l'esperienza che hanno avuto. Ad esempio, noi nella nostra realtà abbiamo il patentino del bilinguismo, che è fondamentale per trovare lavoro col tedesco. Ma se l'insegnante di tedesco dice devi studiare, devi fare il patentino, ha un valore; se lo dice invece un genitore che viene a raccontare la sua esperienza, ha tutta un'altra valenza. Il genitore racconta che magari, appunto perché non aveva il patentino, ha dovuto ripiegare su un'altra scelta, poi magari ha fatto degli studi serali, l'ha conseguito, ha potuto fare un'altra scelta lavorativa. Quindi il percorso è questo. Alla fine importantissimo è la restituzione di tutto quello che si è imparato e soprattutto la documentazione, quindi riportare per iscritto le varie esperienze e ad esempio i ragazzi, dopo che sono venuti i genitori nelle classi, fanno una relazione da cui emerge, per esempio uno scrive: è stato molto utile per noi ragazzi avere la possibilità di ascoltare l'esperienza della mamma di una cara compagna, ma mi è piaciuto questo in cui dice, sono molto orgogliosa che i miei genitori siano venuti in classe a parlare della loro esperienza scolastica e lavorativa. Quindi anche un rafforzamento, un riconoscimento del valore del genitore. E qui abbiamo una mamma, una delle tante, ma ci ha accompagnato, che ci legge la narrazione che ha scritto dopo essere venuta in classe a raccontare. Fernanda.
Scusate, buonasera. Mi presento un attimo, sono Fernanda. Sono mamma, scusate, sono molto emotiva, per cui rivivo un po' quello che ho vissuto andare in classe di mio figlio. Comunque sono una mamma di due ragazze ormai, perché 14 anni e 8 anni. Sono un'infermiera, orgogliosa di esserlo, nonostante poi insomma sentirete il mio percorso. E sono molto contenta di aver vissuto questa esperienza. Parto un po' dalla fine invece che dall'inizio, perché trovo che almeno a me personalmente, ma credo anche con tutti gli altri genitori condividano questo mio pensiero, ci ha aiutato e mi ha aiutato un po' ad abbattere quelle che sono un po' le barriere che ci sono ancora forse nel rapporto tra genitori e scuola. Io attraverso questo percorso che ho iniziato già alle elementari con il mio primogenito, sono riuscita proprio ad instaurare questo rapporto con i maestri prima, professori dopo, che è stato, posso definirlo quasi familiare, è stato veramente positivo e non mi sono mai sentita, anche di fronte a piccole difficoltà che si verificano, perché i ragazzi insomma sono un po' tutti uguali quando combinano qualche marachella, però non mi sono mai sentita osteggiata, comunque criticata, anzi sempre sentita appoggiata, anche perché credo che se i professori conoscono meglio i nostri figli, anche questo aiuta nel giudicarli poi e non solo forse criticarli a prescindere o creare magari o essere un pochino prevenuti, insomma, ecco. Leggo quello che ho letto quel giorno. Nel gennaio del lontano 1984 frequentavo la terza media e io, come tutti i miei compagni, dovevo decidere il mio futuro. Per la precisione, dovevo scegliere quale tipo di scuola superiore volevo frequentare. Il mio grande sogno era quello di diventare insegnante di italiano, perché fin da piccolina amavo leggere, scrivere e soprattutto imitare le mie maestre. Di conseguenza avrei voluto iscrivermi al liceo classico, ma in quel periodo non esisteva da parte della scuola nessun sostegno nell'orientamento per i ragazzi. Ed io non potevo contare sull'aiuto dei miei genitori. Non esistevano le porte aperte, neppure le giornate da passare all'interno della scuola che si voleva frequentare. Così ho deciso, come tanti, di seguire le mie amiche e mi sono iscritta a quella che allora veniva chiamata Istituto Professionale per il Commercio. Ed è stato il mio più grande errore. Odiavo quella scuola e l'idea di diventare una segretaria mi spaventava. Tutte quelle materie tecniche, poi. Per mia grande fortuna, però, il destino mi aveva riservato una bella sorpresa, anzi forse più di una sorpresa. La mia professoressa di italiano era fantastica. In tanti momenti mi sono chiesta cosa ci facesse in quella scuola e perché non insegnasse ad un liceo. Adoravo le sue lezioni e mi perdevo nelle sue parole. E poi c'era quella di tedesco e quella di inglese, adorabili entrambe. Tutto ciò che oggi conosco di entrambe le lingue lo devo a loro. Comunque, dopo 5 anni difficili, ho conseguito il diploma di maturità. E per avere tutte le carte in regola per quello che riguarda la nostra provincia e la nostra situazione, durante il periodo estivo ho superato l'esame per il bilinguismo. Ma ancora una volta dovevo decidere cosa fare. Di fare la segretaria non lo volevo sapere ed il mio sogno si affacciava di nuovo. Con grande coraggio mi sono iscritta alla facoltà di lettere all'Università di Trento. Che fatica! Ho dovuto studiare latino iniziando completamente da zero, ma non mi perdevo d'animo. Dopo 2 anni, però, la situazione familiare in cui mi trovavo purtroppo non mi permetteva più di continuare lo studio. E così ho deciso di voler fare comunque un lavoro socialmente utile e di prendermi cura delle persone. E che soprattutto mi poteva dare delle sicurezze. Dopo 3 anni sono diventata infermiera e lo sono ancora. Il mio lavoro mi piace molto e mi dà molte soddisfazioni. Sono dipendente della pubblica amministrazione e quindi ho anche delle garanzie che in ambito privato forse non esistono. Questo è molto importante quando si sceglie che tipo di lavoro fare, soprattutto per noi donne. Sì, perché quando si hanno poi dei figli, essendo dipendenti pubblici, forse si hanno molte più agevolazioni. Io, per esempio, ho potuto stare a casa in maternità per 3 anni senza perdere il mio posto di lavoro. Quindi qui mi rivolgo ai ragazzi. Per concludere posso dirvi che siete molto fortunati ad avere la scuola stessa come primo sostegno nella vostra scelta e soprattutto genitori attenti come quelli di oggi. Quindi ascoltateli, di solito loro vi conoscono bene.
Grazie. Ora c'è l'ultima esperienza, che è quella delle scuole FISM di Modena. In particolare ascolteremo l'esperienza di Sant'Agnese, che invito intanto ad accomodarvi. E, come diceva Rizzero, io mi sento madrina di questa esperienza perché è nata la prima scuola paritaria che ha adottato la metodologia, è stata la Madonna Pellegrina, dove io come mamma l'ho proposta. E da lì, grazie anche a Paolo, che è il coordinatore delle scuole FISM, l'esperienza vieni pure qui, e si è, insomma, si è estesa anche appunto a Sant'Agnese, a Santa Caterina, altre due scuole paritarie. E, è un'esperienza un po' diversa dalle altre, nel senso che finora abbiamo ascoltato scuole medie e superiori, qui si parla di infanzia, perché appunto è una scuola per l'infanzia, e però anche nell'infanzia si educa la scelta, e quindi sentiremo un po' un'esperienza leggermente diversa dalle altre.
Bene, buonasera a tutti. Sì, io proverò a fare una breve introduzione al progetto che abbiamo svolto nelle nostre scuole. In particolare, in questo caso facciamo riferimento a Sant'Agnese e a Regina della Pace. Poi dopo ci sono due mamme che racconteranno alcune narrazioni che hanno anche raccontato appunto ai gruppi di incontro, e poi ci sarà Federica che conclude, che, è la direttrice della scuola, conclude con alcune così, considerazioni finali lo svolgimento del progetto, che appunto auspichiamo che abbia poi un proseguo. Bene, allora cominciamo con alcune considerazioni mie di verifica a questo progetto. Le narrazioni che abbiamo raccolto stupiscono. Abbiamo anche fatto un libricino, che è qua, dove abbiamo raccolto le narrazioni, e l'abbiamo messo a disposizione dei genitori. Quindi le narrazioni stupiscono perché parlano dei figli o di se stessi in quanto figli. Infatti c'erano alcune insegnanti che non hanno figli e quindi hanno partecipato appunto come raccontandosi come figli. In un modo che è raro ascoltare. È molto facile sentire parlare di figli, padri, madri, quando in mass media espongono fatti eclatanti, quasi mai purtroppo edificanti. Le narrazioni emerse dagli incontri sono invece esposizioni di esperienze di vita quotidiana. Paradossalmente sono proprio queste che stupiscono. Forse perché non siamo abituate a raccontarle, ad ascoltarle, come ad esempio il processo di crescita dei figli, i gesti di tenerezza, gli sguardi, i ricordi che significano legami. Grazie a questi incontri si sono rinnovate le relazioni tra gli adulti. Sì, perché genitori e insegnanti hanno potuto parlare di bambini, di educazione, di sentimenti, liberi dal dover sostenere ruoli sociali che a volte creano barriere, insegnante contro genitore, piuttosto che ponti, la collaborazione scuola-famiglia fermata in ogni POF, il piano dell'offerta formativa. Ma questa volta finalmente i ponti sono stati costruiti. Su che cosa? Sulla ricerca che tutte le persone del gruppo hanno fatto e stanno facendo per capire i bambini, per descriverli, per raccontare episodi, per sostenerli nella crescita. Oppure, per chi si è raccontato come figlio, sulla rinnovata consapevolezza di quali sono le emozioni e i pensieri dei bambini verso gli adulti che li curano e si occupano di loro. La metodologia pedagogia dei genitori rappresenta un cambio deciso di impostazione rispetto all'incontro per genitori con esperti, ai quali noi eravamo abituati fino a quel momento, cioè chiamare un esperto che ti istruiva, tra virgolette, su un argomento. Questi ultimi incontri, cioè quelli con esperti, portano in sé un implicito. I genitori hanno bisogno degli esperti per svolgere il loro compito educativo. In sostanza non valorizzano l'esperienza di vita dei genitori e le competenze che nascono da queste esperienze. Questa metodologia, al contrario, le valorizza, cerca di far emergere la speranza e la fiducia riguardo alla crescita dei figli. Quindi presuppone che tutti imparino da tutti. All'inizio questa metodologia ha generato un po' di diffidenza, un po' di resistenza, qualche paura. Infatti è più facile, è più facile andare agli incontri e ascoltare un esperto. Sì, perché assomiglia di più a ciò che a cui siamo abituati, cioè ad essere spettatori, piuttosto che a mettersi in gioco in prima persona. La ricerca della propria storia, il pensare per comporre i vari pezzi disposti ancora in maniera disordinata, sono però risultati utili a diventare più consapevoli di sé e delle relazioni con i propri figli. Qua mi volevo collegare a delle narrazioni che hanno fatto le mamme, ma rimando poi questo momento a dopo, Alessandra e Melissa. Noi siamo alla scuola dell'infanzia, diceva prima Elena, e questa educazione alla scelta potrebbe sembrare un tema da ragazzi più grandi, ma in verità anche alla scuola dell'infanzia si può già fare qualcosa e anche i genitori possono fare qualcosa rispetto a questo. Infatti le indicazioni nazionali per il curriculum alle quali noi ci riferiamo dicono questo. Vi volevo citare un piccolo passaggio a supporto del lavoro che è stato fatto. Sviluppare l'autonomia significa avere fiducia di sé e degli altri, provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie. Esprimere sentimenti ed emozioni, partecipare a decisioni esprimendo opinioni, imparando a operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. Questo è riferito proprio ai bambini in età di scuola dell'infanzia. E alla fine di questo percorso ci rimangono due domande aperte, no? le posso dire. Una domanda che è sorta da questa prima tappa, spero che ce ne siano altre, è quella del fatto che nelle scuole Sant'Agnese e Regina della Pace ci sono molti stranieri, un po' per la collocazione geografica, per vari motivi. E quindi ci domandavamo se poteva, cioè come fare per coinvolgere anche queste persone, dal momento che gli incontri appunto prevedono di parlare e di scrivere, e quindi questo può essere un ostacolo, lo è stato per queste famiglie, no? E quindi ci domandavamo per il futuro, ed è una domanda ancora alla quale non abbiamo risposto, come fare. L'altra invece domanda, che ha già trovato una risposta, è quella che nelle narrazioni i genitori che hanno i figli in età di scuola dell'infanzia sono spesso neogenitori, sono nuovi del mestiere, tra virgolette, e spesso si chiedono come sto andando, hanno bisogno di confrontarsi sul loro ruolo che sta nascendo. E quindi per loro è importante anche affrontare proprio degli argomenti, come è stato fatto in questo caso, cioè l'educazione alla scelta. Quindi secondo noi è importante che sia stato anche, diciamo, oltre a una narrazione più generale, più introduttiva, sia stato inserito un argomento, perché ha aiutato i genitori a, diciamo, ad affrontare un argomento ben preciso e che per loro era un'esigenza. Bene, quindi io lascio la parola a Melissa e poi a Alessandra, sì, giusto? Sì. Grazie.